Domenica scorsa Hilton ci ha guidati attraverso il vissuto del Siro Naaman con delle considerazioni importanti per la nostra vita. Questa mattina, sempre rivolgendoci all'Antico Testamento, come domenica scorsa, esattamente nel libro dei Numeri, vedremo un altro vissuto, un'altra storia, altre situazioni, ma sempre, come dice l'Apostolo Paolo ai Corinzi, per il nostro insegnamento. Qui non c'è più un re, un comandante come protagonista, ma abbiamo il popolo di Israele. Questo popolo scelto da Dio è tante volte definito con il collo duro. Allora, leggiamo nel libro dei Numeri, al capitolo 21, sono una ventina di versetti, la lettura è un po' lunga, ma cercheremo di abbreviare poi il messaggio. Libro dei Numeri, al capitolo 21. Il re cananeo di Arad, che abitava nella regione meridionale, avendo udito che Israele veniva per la via di Atarim, combatté contro Israele e fece alcuni prigionieri. Allora Israele fece un voto al Signore e disse: «Se tu dai nelle mie mani questo popolo, le loro città saranno da me votate allo sterminio». E il Signore ascoltò la voce di Israele e gli diede nelle mani i cananei, e Israele votò allo sterminio i cananei, le loro città, e a quel luogo fu messo il nome di Corma. Termine che significa distruggere. Poi gli israeliti partirono dal monte Or, andarono verso il Mar Rosso, per fare il giro del paese di Edom. E durante il viaggio il popolo si perse d'animo. E il popolo parlò contro Dio e contro Mosè e disse: «Perché ci avete fatti salire fuori d'Egitto per farci morire in questo deserto? Poiché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo tanto leggero». Allora il Signore mandò tra il popolo dei serpenti velenosi, quali mordevano la gente, e gran numero di israeliti morirono. Il popolo venne da Mosè e disse: «Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Prega il Signore che allontani da noi questi serpenti». Mosè pregò per il popolo, e il Signore disse a Mosè: «Forgiati un serpente velenoso, mettilo sopra un'asta, chiunque sarà morso, se lo guarderà, resterà in vita». Mosè allora fece un serpente di rame, lo mise sopra un'asta, e avveniva che quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, restava in vita. Poi i figli di Israele partirono, si accamparono a Obot, e dopo essere partiti da Obot si accamparono a Lie-Abarim, nel deserto che è di fronte a Moab, dal lato dove sorge il sole. Di là partirono e si accamparono nella valle di Zered. Poi partirono di là e si accamparono dall'altro lato dell'Arnon, che scorre nel deserto e nasce sul territorio degli Amorei, perché l'Arnon è il confine di Moab, tra Moab e gli Amorei. Versetto 16. Di là andarono a Ber, che è il pozzo a proposito del quale il Signore disse a Mosè: «Raduna il popolo e io gli darò l'acqua». E fu in quell'occasione che Israele cantò questo cantico: «Scaturisci, o pozzo, salutatelo con canti, pozzo che i capi hanno scavato, che i nobili del popolo hanno aperto con lo scettro, con i loro bastoni». Fin qui la lettura. La morte di Aronne, che vediamo poco prima, segna la fine del girovagare del popolo ebreo nel deserto. E se da un lato nel piano di Dio il deserto significava una disciplina necessaria per la crescita del suo popolo, dall'altro lato è corretto, giusto, rimarcare che i lunghi anni di militanza nel deserto che il popolo trascorse furono la conseguenza della sua incredulità e della sua disobbedienza. Ora, studiando la scrittura, la parola di Dio, appare evidente come il deserto sia una tappa obbligatoria del cristiano. Forse non ci piace questo concetto, ma la scrittura rileva questo aspetto. Il deserto è necessario per la nostra crescita. È interessante notare a questo proposito come Dio si comportò verso il popolo ebreo in Esodo 13, 17, 18, quando il popolo uscì dall'Egitto. È detto che Dio non lo fece passare per il paese dei Filistei, per paura di una guerra, ma gli fece fare un lungo giro attraverso il deserto. Gesù stesso, dopo che fu battezzato da Giovanni, quando uscì fuori dall'acqua, quando i cieli si apersero, e una voce disse: questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto. Dopo questa esperienza bellissima, è detto in Matteo 4, versetto 1, che lo Spirito Santo condusse Gesù nel deserto per essere tentato dal diavolo. Questo testo che abbiamo letto ci riporta la prima vittoria del popolo dopo la partenza dal Sinai. Ed è una vittoria che Dio dà in risposta a una precisa preghiera e a un conseguente impegno che il popolo di Israele si assume. Ora, la preghiera che abbiamo visto al versetto 2 potrebbe sembrare un po' strana, nel senso che sembra rispondere a un principio economico. Se tu, o Dio, mi dai nelle mani questo popolo cananeo, io ti darò. Della serie: se tu mi dai, io ti do. E mi ricorda questa preghiera, questo concetto, quel volpone di Giacobbe, come lo chiamo io, perché era veramente un volpone, quando in Genesi 28:20 dichiara: se Dio è con me, se mi protegge nel viaggio che sto facendo, se mi dà di che mangiare, se mi procura dei vestiti, se ritorno a casa sano e salvo da mio padre, se mi farà vincere la lotteria, no, questo non lo dice Giacobbe, lo dico io, il Signore sarà il mio Dio. Se, il Signore sarà il mio Dio. Ma qui, in questo caso, più che una richiesta di tipo negoziale, dovremmo evidenziare la fiducia che il popolo accorda in questo caso al Dio difensore di Israele. Fiducia che è dimostrata dal fatto che il popolo è pronto a consacrare a Dio il bottino di guerra. Questa vittoria è dunque un dono di Dio. Non dimentichiamolo, anche le nostre vittorie sono un dono di Dio, in risposta in questo caso alla fiducia del suo popolo. Però dobbiamo subito chiederci, leggendo il testo, come abbiamo visto, ma sarà l'ultima rivolta? Sarà l'ultima ribellione? Purtroppo no. Il problema vero è che le vittorie si dimenticano in fretta. Passano, si dimenticano in fretta. Le cose buone che Dio ci dà, le cose buone che Dio che Dio regala, vengono relegate nel dimenticatoio. Abbiamo un file particolare della memoria corta e in mezzo a nuove problematiche difficoltose cosa succede? Invece di far memoria delle esperienze passate, delle vittorie passate, invece di ricordare queste vittorie ottenute, invece di guardare al Signore Gesù, si guarda a se stessi, ai propri desideri, ai propri dispiaceri, ma anche alle proprie soddisfazioni, che alla fine rischiano di ritorcersi contro e rischiano di diventare simili ai micidiali serpenti del deserto. Ora qui dobbiamo stare attenti, non facciamo le cose semplici, non banalizziamo la situazione, perché il deserto è il deserto. E questo brano, con il suo relativo contesto, mette in evidenza un'effettiva situazione di disagio, mica da poco. C'è quella testa quadra del re di Edom che fa i capricci, la parte prima che non abbiamo letto, e non permette il passaggio del popolo nelle sue terre. Come mai Dio permette questo? La domanda. E non permettendo il passaggio nelle sue terre, viene fuori un altro lungo e tortuoso tragitto attraverso un deserto arido che esaspera il popolo. E il popolo, recita il testo, si perse d'animo. Quando si affronta il deserto, spesso e volentieri ci si perde d'animo. Ma qui non è soltanto uno scoraggiamento il problema, che già è qualcosa. Qui la questione è più seria, qui la questione è più grave, qui il popolo si irrita e inveisce contro Dio. Recita il testo, parlò contro Dio e contro Mosè. E c'è una parola che mi ha colpito particolarmente. Di cosa dicono questi israeliti? Siamo disgustati. Avevano vissuto il miracolo della partenza dall'Egitto, del Mar Rosso. Dio gli aveva dato da mangiare. E adesso, di fronte alle difficoltà, quel cibo era troppo leggero. Faceva un po' schifo quasi. Siamo disgustati. Questo è quello che dicono gli israeliti. Ecco perché c'è una questione seria qui. Questo è uno scoraggiamento che porta al peccato e che porta alla ribellione contro Dio. Ma una cosa è certa. Ogni volta che brontoliamo, ogni volta che ci lamentiamo dando libero sfogo alla nostra amarezza, al nostro risentimento, se cerniamo un potentissimo veleno che intossica e uccide non solo la vita fisica, ma anche quella spirituale. In quanto figli di Dio, lo sappiamo, ma lo dobbiamo ricordare, disponiamo di un siero efficacissimo contro il morso di ogni forma di peccato. Il sangue prezioso di Gesù Cristo. Usiamo questo siero nella nostra vita individuale, usiamolo nella nostra vita familiare, nella nostra vita ecclesiale. Copriamoci del sangue di Gesù. non smettiamo di pregare, nelle nostre case, nei nostri incontri, a livello personale, a livello comunitario, chiediamo al Signore, aiutami, aiutaci, o Dio, a fare nostra la vittoria di Gesù. Accordami, o Signore, accordaci di guardare a quella croce su cui Gesù è andato, sconfiggendo in questo modo il grande serpente antico, ma che è ancora anche quello moderno e che insidia le nostre vite oggi. Dal versetto 10 in avanti si direbbe quasi l'itinerario di un viaggio turistico, ma è un itinerario per persone coraggiose e per persone ben equipaggiate. Voglio considerare due tappe di queste che sono indicate qui. La prima, l'Arnon. L'Arnon è un fiume che scorre nel deserto in una lunga valle percorsa da una gola molto stretta e profonda. E nei pressi del Mar Morto, il territorio dell'Arnon percorso diventa un vero canyon. Si può capire, si può comprendere bene quindi quanto fosse questo Arnon una frontiera difficile da superare, da affrontare. E anche nella nostra vita ci sono i canyon, anzi ci sono i grandi canyon, cioè dei territori non facili da superare e da attraversare. Ma al di là dei passaggi complicati vi sono delle promesse di Dio da scoprire. È come quando un po' di chili fa andavo in montagna, facevi dei percorsi per arrivare in cima, per vedere tutte le bellezze che si potevano vedere, ma prima di arrivare là c'erano dei percorsi difficili da fare per poter giungere a quel punto. La seconda tappa, Ber, che vuol dire pozzo. Ancora una volta, Dio provvede dell'acqua al suo popolo. C'è il deserto, è vero, ci sono i canyon, è vero, ci sono i percorsi difficili, tortuosi da affrontare, è vero, ma c'è dell'acqua. C'è dell'acqua, c'è del ristoro, c'è del riposo. Dio varia i modi. Dio non è tradizionalista. A Ber non c'è un bastone per colpire la roccia come ad Horeb. Qui ci sono dei capi, dei principi, qui ci sono dei nobili che scavano il letto del fiume prosciugato per raggiungere il corso d'acqua sotterraneo. Questo è il canto che facevano gli israeliti. Anche nella vita cristiana si presentano situazioni in cui scavando un pozzo, proprio là dove tutto sembra secco e deserto, si scoprono delle sorgenti nascoste che rallegrano il cuore. Una riflessione. Non è forse la preghiera quell'utensile, quel bastone che farà sgorgare dal nostro deserto le sorgenti nascoste della vita di Dio? Desideriamo essere come questi capi, come questi principi, come questi nobili elencati qui, che scavano nel deserto fino a trovare quelle sorgenti d'acqua che ci procurano il vero ristoro, la vera pace, come abbiamo cantato poco fa. E prima di sedermi, voglio chiederti, e mentre lo chiedo a te, lo sto chiedendo a me, se stai andando avanti nel tuo deserto, cioè se stai camminando, cioè se hai delle mete, se hai degli obiettivi, anche ovviamente nelle difficoltà, perché siamo nel deserto. O se stai vagando, senza scopi, perdendoti d'animo e puntando il dito contro Dio. Dio ha gradito l'atteggiamento di fiducia dimostrato dal popolo. Allo stesso modo, la nostra fiducia nei confronti di Dio riempie il suo cuore di gioia e permette il nostro cammino. Permette il nostro cammino. Non perdiamoci d'animo. Questa è la cosa che dobbiamo imparare, è una delle cose che il testo mette in evidenza. Non perdiamoci d'animo, cioè non permettiamo allo sconforto, all'esasperazione, al risentimento, che è sempre in agguato nel nostro deserto, di avvelenare le nostre vite. Guardiamo alla croce di Cristo. Guardare Cristo, ciò che Lui ha compiuto per noi, è l'unico modo per neutralizzare il morso dei serpenti causato dal nostro peccato. Ed è l'unico modo per gustare le sorgenti del suo ristoro mentre procediamo nel nostro deserto, nel nostro cammino di quaggiù. Che il Signore ci aiuti. Amen.